Buon pomeriggio, sabato 10 giugno in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio. È iniziato Antiche Mura Teatro Festival a Cittadella, decima edizione, con un bellissimo spettacolo Romeo Giulietta, l'amore fa schifo ma la morte di più con Beppe Salmetti e Simone Tangolo, straordinari, applauditissimi dalle tante persone che sono venute a questa prima serata, anche se a causa del maltempo lo spettacolo è andato in scena a Villa Rina dove la capienza è decisamente minore rispetto al campo della Marta, costringendo purtroppo diverse persone a non poterlo vedere. Comunque Antiche Mura che proseguirà il lunedì di giugno 12, 19 e 26 e poi il lunedì di luglio 3, 10, 17 e 24. Sul sito www.antichemurateatrofestival.com trovate il programma di cui vi abbiamo parlato la scorsa puntata insieme alla direttrice artistica Anna Tringali, e Spazio Scenico sarà lì al festival per intervistare gli artisti a fine spettacolo. Simone Tangolo e Beppe Salmetti che ci hanno rilasciato una breve intervista e fra poco la sentiremo. Subito dopo, in diretta telefonica, avremo con noi Marco Caldiron, regista, formatore teatrale e fa parte del direttivo dei Carichi Sospesi di Padova, questa realtà molto nota in Veneto che ha appena concluso la stagione a teatro e ora sta lavorando per la stagione estiva. È un appuntamento importante al Festival Spiccioli questo pomeriggio e sera di sabato 10 giugno e domani 11 giugno. Festival internazionale delle arti di strada, giunto alla quinta edizione, si svolgerà appunto a Battaglia Terme. Spettacoli di circo contemporaneo, acrobatica aerea, clowneria e burattini con artisti locali e internazionali. Noi facciamo una pausa musicale col nuovo singolo di Chiara Patronella che si intitola Faraday e poi iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questo era il nuovo singolo di Chiara Patronella, Faraday, che trovate anche un bellissimo video. Ora noi iniziamo Spazio Scenico con l'intervista registrata alla prima serata di Antiche Mura Teatro Festival con Beppe Salmetti e Simone Tangolo della compagnia Impermeabili che abbiamo incontrato a fine spettacolo dopo Romeo e Giulietta, L'amore fa schifo ma la morte di più. Uno spettacolo cantato, ballato, saltato, molto divertente. Sul palco si racconta come è diventato Romeo oggi e come risponde al suo amore Giulietta, ma soprattutto grazie alla musica si canta di tanti altri personaggi sconvolti dall'amore. In scena, appunto, troviamo due attori, due amici, due persone innamorate che cercano di venirne a capo, che si attaccano a quel che possono per uscirne vivi, anche alla letteratura, appunto. Romeo e Giulietta li conoscono tutti, ma perché non parlare del povero Paride, come dicono loro in scena? Di certo, non meno vittima dell'amore di Giulietta. E noi andiamo ad ascoltare l'intervista. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla prima serata della decima edizione di Antiche Mura Teatro Festival. Ha aperto l'attore spettacolo di Beppe Salmetti e Simone Tangolo, L'amore, Romeo e Giulietta, L'amore fa schifo ma la morte di più, per la regia di Cecilia Ligorio, Produzioni Impermeabili. Intanto tutto complimenti per lo spettacolo.
Grazie, grazie
È stato
mille.
molto divertente.
Grazie.
Allora, purtroppo siamo al chiuso, infatti l'amore questa sera è stato
L'amore
chiuso.
è stato chiuso per pioggia, per maltempo.
Allora, voi siete arrivati da Brescia, giusto? Compagnia Impermeabili.
Sì, diciamo Casabase Milano, Casabase
Perché ho
milanese.
visto che conoscete l'ippogrifo, ma che
Sì,
sono amici miei, quindi.
siamo diventati amici artistici e quindi stiamo collaborando con Ippogrifo Produzioni, che ringraziamo per queste date come oggi, che sono molto, molto belle, molto calorose per noi.
Allora, uno spettacolo molto cantato, ballato, suonato, infatti tu sei un musicista anche, giusto?
Sì, diciamo di base comunque siamo entrambi attori, formati come attori, però poi abbiamo ognuno, sì, io suono da tempo, Beppe poi ha maturato anche delle esperienze nel campo della radio, quindi spaziamo anche in.
Infatti il tuo collega lavora anche a Radio 24.
Esatto, lavoro a Radio 24, ascoltate Brutto Virgola, un podcast bello, io faccio anche pubblicità.
Che è sabato, mi pare.
Esatto, su Radio 24, il Sole 24 Ore, sì. E poi abbiamo anche dato vita a dei progetti esclusivamente musicali, proprio per questa nostra
Esatto,
passione
che poi
per
ti chiederò allora
la musica. Ok.
dell'album. Allora, parliamo dello spettacolo. È uno spettacolo che si parla d'amore e avete chiesto aiuto alla tragedia più famosa.
Eh sì, diciamo, un amore per antonomasia di Romeo e Giulietta. Abbiamo preso il mostro sacro che prendono tutti.
Cos'è l'amore?
Infatti, che cos'è l'amore? Sì,
il dizionario,
dizionario che... il dizionario non ti aiuta, perché racchiude, giochiamo un po' con il fatto che racchiude sentimenti e passioni e in parole, no? In una terminologia che spesso ci ingabbia, e quindi noi lo possiamo definire ma non lo conosciamo, perché è un qualcosa di difficilmente spiegabile. Poi tentiamo di riportarlo ai giorni nostri, prendendo una tragedia, un mito, un racconto, una storia appunto finta, che però ci parla tanto di una cosa vera.
Dove voi ci giocate appunto anche con la musica, con i testi. Esatto. Comunque non c'è solo Romeo e Giulietta, perché tutto in giro intorno
a Paride. Sì, perché l'amato non corrisposto, esatto, che muore anche per giunta, quindi proprio la fine peggiore. Esatto, sì, si prendono in esame tutti quelli, gli ultimi dimenticati delle varie storie, poi, no? Quelli che soffrono ugualmente ma non vengono citati, perché la storia la fanno i vincitori, diceva
poi
qualcuno.
Poi egli anche su Giulietta.
Esatto, esatto, sì, sì, si ritrovano nel finale entrambi, e alla fine appunto per questa cosa qui che si chiama amore, che non si capisce cos'è, muoiono tutti.
Dal riso al piango in una frazione di secondo, come appunto dice uno dei vostri personaggi, dal caldo al freddo, dalla quiete all'ansia, dal me al te, dall'io al noi. Galimberti diceva che ci si innamora chi riesce a intercettare la nostra follia, quindi tutta la disperazione è anche una cosa forse naturale.
Sì, infatti esce tutta quella disperazione nella sfuriata, per esempio, di Beppe sull'amore, e nel mio capire in questo gioco come posso avvicinarmi, no, a un dolore amoroso, come risolverlo.
Possiamo definirlo teatro canzone, il vostro, la Giorgio Gaber un po', oppure... Perché io ci ho visto che è molto Iannacci anche nei,
certo,
testi tuoi.
Beh sì, sì, perché c'è un po' di tutto, no? Si tende a prendere il meglio di quello che è stato prima di noi, quindi sicuramente Iannacci, Gaber, più di tutti per noi Iannacci, quella follia appunto sua, cerchiamo di prenderla come un'eredità per poi declinarla, e quindi c'è un po' di tutto, c'è un po' sì di teatro canzone, un po' di stand up comedy, un po' di teatro più tradizionale, diciamo, del termine, più una prosa, teatro più narrato, mischiamo, facciamo un calderone per capirci qualcosa noi, e dopo tante repliche comunque non ci abbiamo capito ancora niente.
Uno spettacolo comunque che ha fatto appunto tantissime repliche in tutta, sì, Italia, sta girando molto, e ho visto anche i giovani che avevano, sono molto divertiti. Che feedback avete avuto?
Guarda, veramente credo che abbiamo partorito uno spettacolo popolare nel senso più alto del termine, perché veramente abbraccia gli ottantenni come i ragazzini quindicenni, quindi ci sono appunto, proprio per, forse per questa mescolanza di stili e di generi e di linguaggio, più persone che ci ritrovano, ognuno ci ritrova qualcosa, e questa è una cosa che ci è piaciuta tantissimo, perché è una cosa molto difficile, credo, che appunto non è il popolare, che è una risata bassa che può piacere a tutti. Cerchiamo sempre comunque di portare dei...
C'è una comicità fine, infatti.
Sì, ci piace passare dalla cosa più stupida e greve a un qualcosa più di contenuto, quindi se abbraccia in modo intelligente più fasce d'età, vuol dire che parli di una cosa veramente universale, che tocca tutti, no? Che non interessa poi solo i giovani, ma interessa anche l'amore degli ottantenni, di cui nessuno parla, di che cos'è l'amore quando sei vecchio, per esempio.
Esatto, poi un po' anche di moda, visto tutte le app che stanno uscendo, i famosi,
certo,
love coaches.
Assolutamente.
Non credo che il mal d'amore funzioni.
Eh sì, poi è una tematica in realtà che va più fonda, perché se prendi appunto il tema del suicidio,
esatto,
questi ragazzi si uccidono, e oggi vediamo che si uccidono anche ancora per amore non corrisposto, oltre che ai femminicidi, ma anche per esempio per
piaga, quella,
una piaga più grossa adesso, ma anche per esempio per gli esami non passati all'università, no? Quindi i giovani fanno i conti con la morte molto più di quanto lo faccia un vecchio, forse paradossalmente, oggi.
Voi abbracciate appunto musica e teatro allo stesso modo. Infatti siete anche musicisti, c'è un vostro album che si intitola Non ce n'è per nessuno.
Non ci siamo.
Non ci siamo,
non per, ci nessuno, siamo per nessuno, figurati.
Che è disponibile, è prodotto da Ramo e distribuito da Artist First.
Sì.
Sono 8 tracce, giusto?
Sì, 8 tracce, 8 brani inediti. Abbiamo scritto testo, musica. Proprio vive da solo come un album. Un album teatrale, però molto musicale.
Serate, giusto, sì.
Abbiamo fatto delle serate, un progetto che adesso è rimasto più che altro sui CD e su Spotify, sulle piattaforme
che
digitali.
Si può acquistare?
Si può assolutamente, sì, si può acquistare. Sono 8 tracce, anche come un concept album immaginato. Anche
qui i testi sono molto ironici.
Assolutamente,
infatti,
sempre.
Ce n'è una che appunto è il singolo.
Sì.
Che c'è anche un video tratto molto visto.
La canzone esistenzialista, sì, esatto.
Ma voi apparite solo alla fine, c'era un bellissimo video di questo viaggio di un cane.
Sì, 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 esatto.
I vari personaggi, voi che apparite alla fine.
Il cane è il protagonista e noi appariamo come i suoi padroni, clochard, a fine video, perché lo rendiamo protagonista lui, sì.
Che vi chiedete dove eravate?
Eh sì, perché è una canzone esistenzialista, appunto, come dice il titolo, quindi dove eravamo prima, dove andiamo dopo, con il protagonista un cane che forse non ha coscienza e quindi magari se la vive meglio di noi, che dice attraverso il mondo me la godo, e tanto è inutile domandarselo, forse quelle cose non avranno mai risposta, più che arrovellarsi conviene viverle.
Tu arrivi dalla Puglia, vi siete conosciuti in accademia? Per esempio.
Ci siamo conosciuti a Milano, ci siamo diplomati io al piccolo teatro, Beppe al teatro dei filodrammatici, quindi poi gli stessi anni, usciti dai rispettivi trienni, e ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti. Ed è nato il sodalizio artistico e anche umano.
E ci sono altri progetti che state lavorando, se avete date venete che volete ricordare?
E ci sono altre date venete,
okay.
Che il 5 luglio, per esempio, il 5 luglio la prossima è a Castel... A Jesolo, il 5 luglio a Jesolo, ecco, è arrivato Beppe e per fortuna mi dà manforte. 5 luglio, ha fatto benissimo.
Non volevo intervenire, sono un suggeritore. Jesolo.
5 luglio a Jesolo, sì, esatto. E poi stiamo scrivendo e progettando molte cose nuove che speriamo vedano presto la luce.
Beh, allora chiedo anche a te, visto che sei qua, l'impressione di questa prima serata, a parte la sfiga del chiuso.
In realtà abbiamo tratto dalla sfiga di essere chiusi la bellezza dello stare più vicini. Quindi, di fatto, abbiamo sentito un pubblico molto caldo, ne parlavamo prima anche con gli organizzatori, c'erano dei silenzi stupendi tra una battuta e l'altra, ed erano dei silenzi di unione, no? Di comunione di un luogo, no? E questo è stato meraviglioso. Cioè, per noi da attore è stato stupendo vivere qui il palco.
E allora ringrazio Beppe Salmetti e Simone Tangolo e grazie di cuore.
Grazie.
Grazie mille a te.
Buon viaggio, perché so che dovete tornare adesso.
Sì.
Sì.
Autogrill, adesso andiamo a mangiare il panino in autogrill.
Stupendo. Grazie mille a te davvero.
Grazie.
Grazie.
Grazie. E questi erano Beppe Salmetti e Simone Tangolo, mentre lunedì 12 giugno, sempre ad Antiche Muro Teatro Festival, al Campo della Marta, a Cittadella, speriamo, altrimenti in Villa Rina, ci sarà alle 20:30 il salottino alternativo con Iran, la rivoluzione e donna, che è un tema di cui i media se ne stavano occupando, adesso questo tema se ne parla un po' poco. Alle 20:30 ci sarà un incontro con Stefano Tubai Babazadeh, commerciante, e Shirin Kiajoroshu, studentessa universitaria. Poi alle 21:30 avremo lo spettacolo La Scelta di e con Marco Cortesi e Mara Moschini, produzione MC Teatro Civile con il patrocinio di Amnesty International. 4 storie provenienti da una delle guerre più terrificanti, dimenticate, mai combattute, storie raccolte durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broz e affidata appunto alla voce di Marco Cortesi e Sara Moschini. Queste 4 storie rappresentano testimonianze straordinarie di eroismo, di coraggio e di umanità. Ora noi facciamo una pausa musicale appunto con la canzone di cui vi abbiamo parlato prima, di Beppe Salmetti e Simone Tangolo, che fa parte del loro album Non ci siamo per nessuno. La canzone si intitola La canzone esistenzialista. Buon ascolto. E questa era la canzone esistenzialista di Beppe Tangolo, Beppe Salmetti e Simone Tangolo, andate in scena alla prima serata di Antiche Mura Teatro Festival. Noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora ci colleghiamo. Con noi dovremo avere al telefono Marco Caldiran. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere con noi. Marco Caldiran è regista, insegnante teatrale e direttore artistico dei Carichi Sospesi di Padova, spazio teatrale molto noto in Veneto che ha appena terminato la stagione teatrale in teatro, stagione ricca di bellissimi spettacoli. Ho avuto il piacere di seguirne diversi e ora i Carichi Sospesi sono impegnati con la stagione estiva e oggi e domani ci sarà a Battaglia Terme sabato 10 giugno e domenica 11 giugno il Festival Spiccioli, spettacoli di circo contemporaneo, acrobatica aerea, clowneria, burattini con artisti locali e internazionali. Allora Marco, Spiccioli, che è appunto questo festival nato nel 2017 e giunto alla sesta edizione, che è questo straordinario evento per famiglie ma non solo, con artisti appunto che arrivano da diversi paesi. Sono quelle manifestazioni dove si torna un po' tutti bambini e questa è l'emozione che regala secondo te un festival come Spiccioli, la magia dello stupore, appunto anche questo motivo che anno dopo anno aumenta il suo pubblico.
Guarda, direi proprio di sì, perché la grande bellezza del...
aspetta Marco, perché ti sento un po' a tratti, sì. Se riesci a metterti in un luogo...
Aspetta che mi provo a spostarmi, okay. Vediamo se mi sento meglio.
No, sempre uguale. Vuoi che provo...
Sì. Aspetta che mi sposto ancora verso il paese, vediamo se va meglio.
Perfetto, perfetto, vai pure.
Ecco, benissimo. No, dicevo che assolutamente sì, il teatro di strada ha questa grandissima capacità di avere un pubblico trasversale, cioè dai bambini più piccoli fino alle persone più adulte riescono ad apprezzare e a trovare un modo di divertirsi e di stare con questa fantastica arte popolare che ha delle grandissime bellezze e capacità espressive, andando alle volte anche ad affrontare dei temi importanti, ma sempre con quella apertura e leggerezza che permette a tutti quanti di usufruirne.
Tra l'altro gli artisti che fanno anche questo tipo di teatro fisico, acrobatico, immagino siano artisti anche molto giovani che hanno un allenamento, presumo, costante per riuscire a fare questi spettacoli.
Beh sì, certo, l'età media è bassa, poi ci sono delle eccezioni con delle vecchie volpi che riescono ancora a trovare il modo di fare degli spettacoli bellissimi, però è vero che la maggior parte degli artisti sono giovani, perché appunto comporta uno sforzo fisico non indifferente e una capacità appunto muscolare importante.
L'importante è a casa non imitate, soprattutto ai papà che si sentono ancora giovani e prestanti.
Esatto.
Non fatelo, magari loro vogliono fare bella figura con i figli, ma non fatelo. Meglio guardarli certi spettacoli.
Meglio portare i figli a vedere gli spettacoli. Sì.
Esatto. E ci vuoi presentare innanzitutto il luogo dove si svolgerà lo spettacolo? Perché adesso il tempo sta migliorando, comunque anche in caso di brutto tempo il festival ci sarà. E inizierà alle 17:30, se ci vuoi dire dove e presentarci un attimino gli spettacoli.
Certo, allora guarda, cerco di essere sintetico, il luogo è il parco Pietro d'Abano di Battaglia Terme, al centro proprio di Battaglia. Tra l'altro Battaglia Terme è un piccolo paese che non ha tantissime iniziative culturali perché non ha grandissime possibilità economiche, ma ogni anno si impegna a mettere un contributo importante per fare questo festival, perché è molto atteso anche proprio dagli abitanti di Battaglia Terme, una cosa che si godono da qualche anno a questa parte. All'interno del parco ci sono tre postazioni spettacolo che stiamo allestendo adesso, appunto per fare gli spettacoli che inizieranno dalle 17:45, sia oggi che domani. E, c'è un piccolo biglietto d'ingresso che ci aiuta un pochino a sostenere le spese, anzi ci tengo a dire che tutti i soldi che entrano dentro dai biglietti del festival, biglietto basso, stiamo parlando di 5 euro per gli adulti, e i ragazzi sotto i 12 anni non pagano assolutamente nulla, quindi è proprio un piccolo contributo che chiediamo, e tutto quello che entra dentro lo ricicliamo completamente per fare degli spettacoli nell'edizione successiva.
Tra l'altro c'è anche una cosa che ho letto, che con il braccialetto che verrà dato all'ingresso si può visitare anche il Museo della Navigazione, giusto?
Esattamente, abbiamo questa convenzione sempre col Comune, con lo stesso biglietto si può andare a vedere il Museo della Navigazione, che ne vale la pena. Ecco, quindi è tutto all'interno di questo parco, iniziamo appunto alle 17.45, gli spettacoli sono di vario genere, naturalmente cerchiamo di dare una panoramica di quello che può essere un po' il mondo del circo contemporaneo, dell'arte di strada, quindi abbiamo manipolazione di oggetti, clownerie, giocoleria, acrobatica a terra, acrobatica aerea, fuoco, quindi abbiamo veramente una panoramica completa da questo punto di vista, vale la pena proprio venire a vedere. E iniziamo oggi con il primo spettacolo alle 17.45 con un artista italiano, Nicolò Nardelli, che fa uno spettacolo di manipolazione d'oggetti, quindi come dire, utilizza l'oggetto in una maniera particolarmente suggestiva e magica. Non vi dico altro perché ne vale la pena, e chiuderemo con l'ultimo spettacolo di questa sera verso le 11 con un grande spettacolo di fuoco, Spirito di Drago, quindi chiudiamo con il fuoco, che è sempre un momento magico. In mezzo spettacoli di gruppi argentini, di gruppi spagnoli, di gruppi italiani, di acrobatica aerea e di altro tipo. Il prossimo, domani, abbiamo uno spettacolo in più di una compagnia spagnola, Bardo Teatro Fisico, che è un trio che fa uno spettacolo grandioso di mano a mano, io l'ho già visto più volte, vi assicuro che è veramente imperdibile, e gli altri spettacoli invece in qualche maniera saranno gli stessi, che si ripetono in orari differenti. Tenete presente che non tutti gli spettacoli, cioè alcuni spettacoli vanno in contemporanea, quindi per poterli vedere tutti bisognerebbe venire per i due giorni, ecco, diciamo, però insomma questo se potete farlo, naturalmente.
Anche perché, cosa importante, si può anche mangiare, perché altrimenti il Veneto si preoccupa.
No, giustissimo, è importantissimo anche per noi, okay. Questa cosa qua, sì, si può mangiare, c'è una piccola pausa cena tra gli spettacoli pomeridiani e quelli serali, e adiacente proprio al parco c'è un accesso anche all'interno, si va nella zona dove si può mangiare, si può cenare.
E poi sappiamo che i carichi fanno mille attività, e tra questi c'è anche un appuntamento che riguarda con gli allievi che hanno seguito appunto le lezioni di teatro.
Sì, e questa è una cosa anche per noi anche molto importante, anche questa, perché quest'anno noi, i carichi sospesi, hanno avuto più di 100 allievi divisi in 11 corsi differenti, forse qualcosa di più anche di 100, non li abbiamo ancora contati definitivamente, e abbiamo deciso di fare, lo facciamo ogni anno ma quest'anno in maniera più organica e più organizzata, facciamo proprio un piccolo festival dei saggi finali che inizierà il 24 di giugno e si concluderà il 2 luglio. Tutti i giorni ci sono almeno un saggio, alle volte ce ne sono due. Il programma completo lo potete trovare sul nostro sito www.carichisospesi.com e come dire, è un po' un nostro vanto questo di arrivare a fine giugno, primi di luglio con in 9 mesi di laboratorio con un saggio finale che permette a tutti quanti i ragazzi che hanno partecipato di esibirsi. Ci tengo a dire che non c'è nessun biglietto, l'unica cosa è il tesseramento ARCI per chi non ce l'ha, ma sarà 6 euro il tesseramento ARCI, quindi ha un prezzo di favore.
Esatto.
Diciamo.
Ok, io Marco ti ringrazio, ricordo anch'io il sito dei Carichi Sospesi, www.carichisospesi.com, dove trovate tutte anche le prossime attività, e ricordo oggi Sabato 10 giugno inizia alle 17.45 a Battaglia Terme il Festival Spiccioli, spettacoli di circo contemporaneo, acrobatica aerea, clowneria, burattini con artisti locali e internazionali. Il prezzo è bassissimo, 5 euro, sotto i 12 anni non si paga, venite, venite numerosi.
Benissimo, vi aspettiamo molto volentieri.
Grazie Marco, buon lavoro.
Grazie, grazie mille.
E noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. Il grandissimo Giulio Casale con La Febbre, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e dopo Antiche Mura, che prosegue appunto il lunedì di giugno e di luglio al Campo della Marta Cittadella, e il Festival La Battaglia Terme Spiccioli, che inizia oggi sabato 10 giugno alle 17.30 con circo contemporaneo, acrobatica aerea, clowneria, burattini con artisti locali ed internazionali. Noi proseguiamo Spazio Scenico e vi volevo segnalare degli importanti appuntamenti di Teatro Ragazzi, che alla fine quelli che vi segnaliamo sono talmente belli che piacciono a chiunque, non c'è differenza di età. La rassegna appunto di Febo Teatro, che si intitola Tra palco e stelle, che si svolgerà tra giugno e settembre nel comune di Campo San Piero, provincia di Padova. Poi, oltre a Febo Teatro, appunto a questa rassegna Tra palco e stelle, ci saranno tantissime compagnie molto note, tra queste Barabao Teatro, I Fratelli della Via. Quindi consultate appunto la pagina di Febo Teatro per tutti gli appuntamenti appunto da giugno a settembre. A proposito di Fratelli della Via, appunto, sono anche l'ideatrice dello spettacolo di Susi Danesin, che è stata tra l'altro pure qui in studio, straordinaria artista di teatro per ragazzi, che sarà sabato 16 giugno a Piove di Sacco con Four Seasons al cortile di Palazzo Gli Appelli alle ore 21. Appunto una nota di Susi Danesin riguardo a questo spettacolo dice: piace pensare che sia stata una passeggiata nella natura a suggerire a Vivaldi l'idea dei suoi celebri quattro concerti. Per questo il movimento è alla base di questo spettacolo senza parole. Un'avventura attraverso le stagioni dell'anno, le sue festività e gli umori del quotidiano in una Venezia immaginaria eppure tradizionale. Il mimo Susi Danesin, seguendo il programma musicale originale, disegnerà una narrazione inedita permettendo a chiunque di godere dell'esperienza emotiva e didattica che un'opera classica a carattere descrittivo come questa può offrire. Quindi non perdetevi Four Seasons, sabato 16 giugno a Piove di Sacco, al cortile di Palazzo Gli Appelli alle ore 21. Comunque nel sito, anche nella pagina Facebook del Teatro Stabile del Veneto, trovate tutti gli appuntamenti di questa rassegna molto importante. Tra l'altro troverete pure anche Storie a merenda, che sono letture animate per bambini, dal 19 al 30 giugno nella piazzetta davanti al Teatro Verdi, appunto in scena le letture a cura di Susi Danesin, Martina Pattarello e Carlo Corsini. Anche quest'anno gli spazi del colonnato del foyer del Teatro Verdi di Padova ospiteranno gli spettacoli di Storie a merenda, la rassegna estiva che il Teatro Stabile del Veneto, in collaborazione con il Comune di Padova, dedica ai bambini dai 4 ai 10 anni, per avvicinare i più piccoli al mondo del teatro con la formula delle letture animate. Per questi appuntamenti, appunto, consultate il sito del Teatro Stabile del Veneto. Prima abbiamo citato i mitici Fratelli della Via, Marta e Diego, che saluto, che sono anche due persone straordinarie. Domenica 18 giugno all'Onigo andrà in scena lo spettacolo H2 Ofelia per falde acquifere scomode, spettacolo teatrale con Loretta Maragoni, Tatiana Vedovato, per la regia di Marta Dalla Via e la drammaturgia appunto di Diego Dalla Via. La vicenda dell'Amleto di Shakespeare in questa pièce inedita viene calata ed attualizzata nel Basso Veneto tra le province di Vicenza, Padova, Verona, per raccontare l'inquinamento da FAS delle falde acquifere, che è appunto un problema che c'è stato in quelle zone, che se ne è parlato anche tantissimo. L'Amleto appunto è la tragedia del dubbio per antonomasia: essere o non essere, agire o non agire, appunto bere o non bere. In questo caso sono tutti i dilemmi che emergono nel corso dello spettacolo, che vogliono sensibilizzare sulla preziosità dell'elemento acqua, sull'importanza di avere una relazione più responsabile e consapevole con l'ambiente in senso più ampio. Tatiana De Vedovato, che è una delle attrici, è stata appunto in diretta con noi, ci ha rilasciato una intervista di cui ne ascoltiamo un breve estratto. Buon ascolto. Ci parlavi adesso dell'essenza del teatro, quella di condividere una storia tra chi la racconta e chi la ascolta, ed è fonte di ispirazione appunto per la creazione del tuo spettacolo H2 Ofelia, che arriva da un fatto di cronaca che è successo tra l'altro nella zona in cui vivi: l'inquinamento da FAS, ovvero sostanze perfluoroalchiliche chiliche. Esatto. Di cosa stiamo parlando innanzitutto? Per chi non, non conoscesse.
Apro una piccola parentesi, terminato il percorso universitario è nato proprio il desiderio mio di avere uno spettacolo teatrale che fosse per e del territorio. Ed è proprio questo desiderio che ha spinto poi me e Loretta a rivolgerci ai Fratelli della Via, con i quali è nata questa collaborazione e lo spettacolo appunto H2 Ofelia. E i Fratelli della Via sono dei grandissimi artisti, come hai già detto tu, e sanno raccontare con quell'occhio cinico, grottesco, pungente, ironico, le storie e, le, e la realtà del nostro territorio. E ricordo Marta Dalla Via ha curato la regia e il fratello Diego la drammaturgia. Lo spettacolo, come dicevi, è legato alla tematica ambiente e più precisamente alla questione PFAS. È uno spettacolo che abbina drammaturgia ad attualità, grande teatro ad emergenza ambientale. In questa pièce inedita, infatti, la tragedia dell'Amleto viene calata ed attualizzata nel Basso Veneto tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Quello che nello spettacolo viene chiamato il regno di ricarica di falda. C'è quindi uno spostamento dal regno di Danimarca, che è l'ambientazione originale dell'Amleto, al regno di ricarica di falda, il nostro territorio. Un territorio in cui uomo e natura si incontrano e scontrano, un territorio, come dicevi tu, in cui l'acqua è contaminata, in cui orrido e meraviglioso convivono in termini paesaggistici ma anche e soprattutto morali. Quindi ci premeva, diciamo, portare in scena una riflessione sul nostro territorio che fosse un po' fotografia delle spinte economiche e umane che lo animano.
Certo, tra l'altro il titolo è molto significativo, H2 Ofelio, che è un gioco tra l'altro di parole tra la formula appunto chimica dell'acqua e quella appunto di Ofelia, che è figlia di Polonia innamorata di Amleto, un Amleto, come ci ricordavi tu, calato nell'epoca moderna.
Sì.
E in scena infatti siete tu, la tua collega Loretta, Amleto e Ofelia dei giorni nostri. Ce li vuoi presentare? Com'è stato tra l'altro per voi attrici lavorare su un'opera importante, conosciuta in tutto il mondo, attualizzarla non solo nei giorni nostri, ma in una vicenda anche per voi personale?
Sì, certo. E allora, appunto, molti ci chiedono, ma perché la tragedia dell'Amleto, proprio questa opera di Shakespeare? E, abbiamo scelto la tragedia dell'Amleto perché per antonomasia è la tragedia del dubbio, essere o non essere, agire o non agire, bere o non bere in questo caso. Questi sono tutti dilemmi che emergono nel corso dello spettacolo. E ecco che attraverso le più iconiche e celebrate parole di Shakespeare, e qui il merito va senz'altro a Diego Dalla Via, ci premeva, come ti dicevo prima, portare in scena una riflessione sul nostro territorio e sul nostro tempo, che è un tempo, un presente articolato e complesso, proprio in relazione a uno dei casi di inquinamento tra i più gravi in Europa, l'inquinamento da PFAS. Io questo lo sottolineo sempre quando presento lo spettacolo, il nostro non vuole essere una protesta artistica, un'inchiesta giornalistica, il nostro non è un teatro politico. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare sulla preziosità dell'elemento acqua e sull'ambiente in senso più ampio, al fine di renderci dei cittadini più consapevoli e responsabili. E nello spettacolo poi c'è un continuo ribaltamento che dà vita a una sorta di teatro nel teatro. Infatti abbiamo da un lato, come dicevi tu, i personaggi dell'Amleto, l'Amleto che in questa pièce di Poiana Maggiore incontrerà lo spettro di una mamma no PFAS, in questo caso, che darà notizia dell'avvelenamento della falda. Ofelia, personaggio dell'Amleto, che diventa simbolo della natura castrata e sfigurata dall'uomo. Abbiamo il duello tra Laerte e Amleto, quindi vengono ripresi un po' tutti i personaggi dell'Amleto originali, calati in questa realtà attuale, contemporanea, e dall'altra parte, ecco che sta qui il gioco del teatro nel teatro, abbiamo le due attrici, Tatiana e Loretta, che si interrogano, come abitanti del territorio, sulla vera tragedia, la tragedia del nostro tempo. Nel prologo iniziale, infatti, dello spettacolo, le due attrici, Tatiana e Loretta, appunto esordiscono dichiarando che quella che metteranno in scena, lo spettacolo in sé, non è una tragedia. Lo spettacolo infatti si apre con «Se sì, ne passe une tragédie». La vera tragedia, come dicevo appunto, è quella vissuta al di fuori dello spettacolo e che ci riguarda tutti poi indistintamente. Quindi c'è questo ribaltamento che è continuo tra i personaggi dell'Amleto, lo spettacolo che le due attrici mettono in scena e però le stesse attrici che si interrogano su questo essere, non essere, agire o non agire, che posizione prendere in merito a un fatto così grave e che, come dicevo, ci riguarda tutti indistintamente.
E questo era un estratto appunto dall'intervista sullo spettacolo H2 Ofelia per Falde Acquifere Scomode, che potrete vedere domenica 18 giugno all'Onigo alle 20.45, scritto appunto da Diego Dallavia con Loretta Maragoni e Tatiana Vedovato. Poi un altro spettacolo molto molto bello, andrà in scena mercoledì 14 giugno a Sanstino di Livenza, si intitola La cella di seta, io e Marco Polo, scritto da due giganti straordinari come Alberto Rizzi di Ipogrifo Produzioni, che tra l'altro ho avuto il piacere di incontrare ad Antiche Mura lunedì scorso, e poi Marco Gnacolini. In scena Giorgio Gobbo e Francesco Gerardi. L'innesco del racconto è l'incontro avvenuto nel 1928 tra Rustichello da Pisa e Marco Polo all'interno del carcere di Genova. I due daranno vita quindi a uno dei racconti più straordinari della letteratura occidentale. I ricordi del veneziano troveranno una forma narrativa grazie alla scrittura di Rustichello, già autore di due romanzi cavallereschi. L'esoconto dei viaggi in Asia che Marco Polo intraprese con il padre Nicolò e lo zio paterno Matteo comprende appunto il periodo tra il 1271 e il 1295. E noi a Padova abbiamo incontrato Marco Gnacolini un bel po' di tempo fa, quando questo spettacolo era proprio alle sue primissime uscite, non era ancora completo. E Marco Gnacolini appunto ci stava raccontando di questo bellissimo lavoro che adesso sta girando parecchio e ci ha raccontato anche del suo fumetto a cui sta lavorando. Noi ci ascoltiamo appunto un estratto da quell'intervista a Marco Gnacolini. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Padova, all'ex caserma Prandina, dove in questi giorni sta svolgendo un festival di musica e teatro organizzato da Teatro Box, Maria Laura Marità e tanti altri. Siamo compagnia di un autore, drammaturgo che io ammiro molto, lui lo sa.
Grazie Giorgio.
Non solo per la bellezza dei suoi lavori, ma anche perché è un artista che ti fa capire la passione che ha per il suo lavoro.
Stasera... È ricambiata la stima.
Grazie mille. Allora, questa sera parleremo con lui di un nuovo lavoro che ha debuttato a luglio.
Sì, al Venice Open Stage.
Ok, che ha scritto e diretto e si intitola Io e Marco Polo, che vede in scena due giganti, il musicista Giorgio Gobbo e l'attore Francesco Gerardi. Marco Gnacolini, grazie.
Grazie a te Giorgio, sempre.
Allora, siete un grande trio che avete ricordato appunto la nascita del libro del più grande viaggiatore di tutti i tempi. E mi diceva prima Francesco che sono stati loro un po' a suggerirti l'idea e poi tu l'hai scritta.
Sì, assolutamente, è nata da una chiamata di Francesco che mi ha detto aveva in canna questa storia da molto tempo, essendo lui pisano appunto si è avvicinato a questo, okay. A questo sì, è un po' di casa credo, nel senso che aveva nel cuore.
Porta in scena
lui porta, esattamente, mi ha proposto questa bellissima avventura e sfida al contempo, cioè di raccontare Marco Polo, però dal punto di vista del suo compagno di cella, questo Rustichello da Pisa, appunto lo scrittore. Ideando quindi, abbiamo ideato insieme a Giorgio, che anche lui appunto ci stava lavorando un po', almeno aveva assaggiato questa cosa con Francesco, abbiamo ideato questa sotto forma di poema epico al momento, romanzo storico, drammaturgia appunto tra lo storico e il contemporaneo, una narrativa e documentaristica di... della genesi del libro Il Milione, ma non solo, l'abbiamo preso e tutti e tre abbiamo convenuto su questo fatto. Non è solo appunto il racconto, in qualche modo ovviamente romanzato, di questa, della nascita del libro, del viaggio dei viaggi nelle carceri di Genova, ma
c'è
anche
questo incontro tra Rustichello da Pisa, che lui...
Sì.
Lui narra,
narra del suo stare per 14 anni in questa cella delle carceri di Genova, siamo verso la fine del 1200, e questo almeno è l'unico dato reale che si sa di Rustichello, perché appunto è un personaggio fumoso, e del suo incontro con Marco Polo, appunto prigioniero dei genovesi a seguito di una battaglia perduta nelle isole Curzole dell'Adriatico. E quindi noi raccontiamo questa storia dal punto di vista appunto del protagonista nostro Rustichello, ma anche e soprattutto è stato un momento in cui con Giorgio e Francesco ci siamo incontrati sul voler anche raccontare il valore delle storie, probabilmente in un contesto di quattro mura, probabilmente anche, non diciamo ispirati dal momento del lockdown, ma sicuramente le traversie del lockdown ci hanno portato a rendere ancora più carnosa questa storia, ancora più nei nostri nervi. E quindi, ecco, se vogliamo anche dargli un'accezione contemporanea, è una storia che sicuramente parla del rompere quattro mura in qualsiasi epoca storica si sia.
È stata questa la cosa che ti ha affascinato?
Beh, mi ha affascinato molto la sfida di fare una sorta di drammaturgia storica, mi ha affascinato lavorare con Francesco e con Giorgio assieme, che era per me la prima volta, e sì, questa volontà soprattutto di mantenere la maschera di un racconto storico, ma per poter anche raccontare qualcos'altro, e questa pulsione me li ha fatti avvicinare. Insomma, anche rompere un po' l'imbarazzo di appunto rapportarmi con loro due, che io all'università ho incontrato Francesco come attore professionista e gli passai una pistola da attrezzista, insomma, e con Giorgio ho sempre visto in scena con Andrea Pennacchi, e io a fargli le luci o a volte i costumi con Alessandra Dolce. Per me, un po' per la prima volta, è stato anche appunto poter essere, dare loro la traccia di gioco, insomma, no? Su cui loro potevano divertirsi, come a volte mi dicono. Per me questo è stato anche una bella sfida personale, insomma, poterli raggiungere.
Lo spettacolo è affascinante, il testo è veramente meraviglioso, ti fa immaginare veramente mondi diversi.
Grazie, e c'è anche una particolarità del testo, nel senso che è un lavoro a tre, fatto a tre, perché appunto io ho dato un certo tipo di materiale che è stato rimasticato da Francesco e Giorgio, e quello che ho trovato in un momento frastagliatissimo della nostra estate è stato proprio questo, secondo me, il valore di questo lavoro, che è in essere, no? È ancora i primi step, ma il fatto che non sia solo consegnare un testo che viene recitato e poi solo accompagnato alla musica, ma è stata una vera creazione, perché hanno tagliato, adattato, hanno fatto entrare i due performer, hanno fatto entrare dentro di loro il materiale testuale, e quindi è stato anche per me un nuovo testo in qualche modo. Quindi si può proprio dire, secondo me, che è un lavoro corale in questo senso, ma per davvero.
E ogni storia serve ad evadere, e loro, grazie a questa storia, sono riuscito ad evadere.
Ah, lo spero. Io questa sera che li ho sentiti, anche sono tornato bambino, gliel'ho detto a loro, per quanto poi sia sembra di la potenza fisica delle storie, però quando vengono raccontate bene, la forza fisica del teatro, no? Di queste onde sonore che alla fine si sprigionano, no? Nelle voci, nelle musiche, e alla fine tra il pubblico credo che si senta questa potenza fisica.
Il pubblico è piaciuto tantissimo, io ero con loro e posso testimoniarlo.
Wow, l'ho messo bronzo stasera. Grazie Giorgio.
E un altro progetto che sta andando, tra l'altro, tu molto bene, è appunto il fumetto che si intitola Socrate sull'immortalità della rivolta, che hai prodotto insieme a Cosimo Morelli.
Sì.
È edito da Becco Giallo, anche questo è un personaggio molto, molto particolare. Tra l'altro tu eri bambino quando Socrate...
Ah, non ero nato?
No, non ero ancora... Io ancora me lo
ricordo.
Nel
senso, non ero... Sì, sono nato nell'85, quindi ero il momento un po' della sua discesa, insomma.
Professore, medico, rivoluzionario, un po' pazzo anche come persona lui.
Sì, un bel ribelle.
E come mai hai voluto scrivere, raccontare la sua storia tutto con un altro tipo di linguaggio, perché avete usato il fumetto?
Allora, prima di tutto, per me fare un fumetto è stato un po' raggiungere me bambino. Io sono nato con la narrativa a fumetti, quindi ho scoperto il teatro molto dopo, e quindi poter pubblicare il fumetto è stato un po' mantenere una promessa a me stesso piccolo, quando ho iniziato a concepire e a vedere le storie nella mia testa. Quindi è stato un atto molto, molto personale, questo, che è quello che è successo a dicembre del 2020. E la scelta del personaggio è nata in un contesto storico, in un momento storico in cui finivano i moti delle chiamate primavere arabe. Eravamo in un momento, non so se lo ricordiamo, eravamo in un momento dove i popoli, soprattutto medio orientali, iniziavano a ribellarsi alle dittature, alle autorità governative che ledevano i diritti civili, e a prendere in qualche modo una coscienza e del potere politico. Questo frangente mi toccò in quel momento, nel senso che avevo amici e conoscenti che facevano parte di quel mondo, e Socrates arrivò una sorta come di fantasma, nel senso c'erano i mondiali del 2014 e probabilmente appunto si cercavano, le televisioni cercavano personaggi da raccontare, passò la storia della nazionale brasiliana del calcio bailado, dove lui era una tra le più forti, poco meno vincenti tra l'altro.
Poi ha avuto la sfortuna di
incontrare l'Italia, esattamente.
Rossi, che era...
esattamente. E fu un grande scotto, no? Veramente una delle nazionali che inventò l'arte del calcio bailado, cioè il giocare ballando, quindi come gesto artistico. Socrates ne era il capitano di questa nazionale. Mi ricordò vecchi racconti di mio padre e ecco, questo intreccio di memoria e di contemporaneità mi fece dire sì, forse è un personaggio, sempre quell'idea di racconto storico come maschera che possa parlare di alcune istanze del mondo, di alcune voglie anche di libertà del mondo. Poi c'è anche da dire più prosaicamente, insomma, poi, appunto, come hai detto
tu, filosofia anche di comunità,
esattamente questa idea di
del calcio,
di rivoluzione che lui portò, creando all'interno della dittatura brasiliana una squadra di calcio dove ognuno poteva esprimere col proprio voto le scelte delle formazioni, premi partita, i ritiri, dal capitano al magazziniere. È stato appunto stimolo anche per pensare a quello che succedeva in Italia, a tutte le questioni, no, dell'uno vale uno come voto, alle questioni di nuova politica, e insomma potevano dare della spinta, anche promulgare un desiderio di un domani diverso in qualche modo.
Ecco, poi il concetto che la pandemia avrebbe dovuto portare, tutti si parlava, ne usciremo meglio.
Sì.
Ne è uscito forse un lato più egoista.
Sì, sì, potrebbe essere anche questo, sì. Di sicuro il suo personaggio, la scelta di raccontarlo è stato proprio per portare anche questa etica che hai detto tu, Giorgio, sì. Dimenticare a volte l'ego a frutto di un pensiero comune, ecco, di una struttura comune.
Tra l'altro un personaggio che è venuto a giocare in Italia, che appena sceso aveva detto voglio leggere Gramsci in italiano.
In italiano, cioè, sì, sì, già si determinava.
Forse da Gramsci non lo conoscono neanche in Italia.
Esatto, è un personaggio, non basterebbero, sicuro non basta un libro. 3-4 libri, insomma, lo riescono a circoscrivere abbastanza bene. Una vita veramente più grande della vita.
Ok, forse un esempio adesso, che tra l'altro ho paragonato un po' a lui, adesso è un po' difficile adesso trovare degli sportivi contemporanei, però male, qualche esempio mi è venuto, ad esempio Bebe Vio, queste persone forse avrò qualche
No,
personaggio.
Credo che tu abbia colto, sì, le istanze che ci sono esattamente quelle secondo me, perché è un'istanza nuova di comunità, di rappresentatività, di dare diritti a chi non li ha, ed effettivamente lo stiamo vedendo anche appunto, solo andando a vedere i premi partita che si prende Bebe Vio o le tre nostre ragazze del vento, no, dei 100 metri rispetto ai normodotati che vincono le Olimpiadi nelle stesse categorie, insomma, fa riflettere su un passaggio estremamente politico che potrebbe, come segnale dare lo sport. Quindi sì.
È un fumetto che si può trovare ovunque, giusto?
È un fumetto che si può trovare ovunque, sì, dalla Feltrinelli di Venezia
anche
fino a quella
online,
di Palermo, anche online, soprattutto non su Amazon.
Vuoi dirlo tu?
Socrates e l'immortalità della rivolta.
Editore
Becco Giallo di Padova, sì, che ha creduto in questa storia e ci ha dato l'opportunità per 5 anni di realizzarla, ecco, sì.
Infatti io, Marco, ti ringrazio.
Grazie a te, Giorgio, soprattutto di trovarsi volto a volto, insomma.
Tienimi aggiornato sulle prossime date di Marco Polo.
Il minimo.
Grazie anche per i tuoi impegni. Stai lavorando a qualcos'altro? Oppure...
Sì, sono già in ritardo con un nuovo fumetto con Cosimo, ma noi lavoriamo così.
Okay.
Qualcosa di teatro che lo scoprirò anche.
Con Danesina hai fatto qualcosa?
Ah sì, beh, con lei collaboriamo ormai da 5 anni, la nostra Charlie Chaplin.
Fa delle letture in radio.
Ho visto,
che...
è splendida. È il nostro Charlie Chaplin misto Marcel Marceau, insomma.
Esatto.
È un tesoro. Storia del silent, sì. Dovremmo averne più cura, o almeno il sistema dovrebbe avere più cura dell'arte che esprime Susi.
Grazie Marco.
Grazie a te, Giorgio.
E questo era Marco Gnaccolini, ma siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo, per chi vuole sostenere Radio Cooperativa, il nostro sito www.radiocooperativa.org, e io vi saluto con Terra che trema di Maria Roveran. Grazie di cuore a tutti, buon pomeriggio.